fare meglio di stamattina.
Come cantò Pappalardo andando in una comunità di ex tossicodipendenti. Lui comincia a scoprire, era ambigua la cosa. Sì, era comparso questo video di un po' di anni fa. Va bene, allora, anche se pomeriggio dopo il pranzo, insomma, magari non è che uno sia così sciolto, però c'è stato un caffè di mezzo, magari, insomma, va bene. Sì, poi sai, dal freddo passerà il tepore, quindi magari uno sta lì un po' di... però
vabbè.
Parla sotto voce. Parla sotto voce, bravo, esatto.
Infatti abbiamo vietato solo per il
trasporto
al pomeriggio.
Perché, esatto, sarebbe, sì, speriamo che non sia anche per chi deve parlare. Perché se non... Va bene. Ok, allora, oggi pomeriggio facciamo un salto ulteriore, e cioè, come vi dicevo, l'annuncio del Vangelo, della prossimità di Dio, sta all'inizio del Vangelo, tutta la vita di Gesù si identifica con quell'annuncio e quell'annuncio prosegue anche nel momento culminante della sua vita, la Pasqua, compreso il momento in cui Gesù appare vivo ai suoi discepoli. E quindi proveremo oggi pomeriggio a fare un percorso in quei racconti così particolari, anche affascinanti, cosiddetti delle apparizioni del Signore risorto ai discepoli, che vedrete ci parlano dall'inizio alla fine di nuovo di ciò di cui abbiamo riflettuto questa mattina, per ricordarci appunto che quella prossimità di Dio non viene meno mai, dall'inizio alla fine della sua vita. Ma ancora per riprendere velocemente ciò che ci siamo detti stamattina, sempre partendo da quel testo di cui vi dicevo, Etienne Grieux, sempre alla fine di quel capitolo dove vi ho letto quella cosa relativa alle varie esperienze, lui dice questa cosa che mi pare indicativa a proposito della Chiesa che può e dovrebbe nascere ogni volta da quello che ci siamo detti stamattina. È una chiesa domestica, vicina, della prossimità. Leggo cosa dice qui. Più una comunità, qualunque sia, piccola, grande, più una comunità avrà una cura evangelica dei legami che intreccia al suo interno, più sarà attenta alle persone in mezzo alle quali vive e più cercherà di raggiungere coloro che sono lontani. Questa è la prima parte della frase, cioè più lavoriamo su quello che ci siamo detti stamattina, va bene? E più, presumibilmente, impariamo a edificare una chiesa che sa appunto di prossimità, no? E lui dice, più si fa questo e più è possibile per la chiesa intercettare chi è lontano. Attenzione, non perché tutti devono venire da noi, ma per testimoniare cosa dicevamo stamattina. Ma poi dice anche un'altra cosa, ok? È insieme a questa cosa qui, perché le cose stanno cadono insieme. E viceversa, quando una comunità, quella stessa lì di cui abbiamo detto, no? In cui diventano decisivi legami, appunto, non commerciali, eccetera, quando una comunità si appassiona per la sua città, per il suo quartiere, per il suo vicinato, ci sono molte possibilità che anche le relazioni al suo interno siano nutrite dallo spirito. È bello questo via vai, no? Questo andirivieni tra il dentro e il fuori. E quindi da un lato questo autore ci dice, se come comunità impariamo a custodire e a curare quei legami di cui dicevamo stamattina, diventa più naturale essere aperti a chiunque. Ma è vero anche il contrario, che più stiamo dentro alla città, al quartiere, ci appassioniamo dell'umanità di tutti, e più è presumibile che l'interno stesso ecclesiale sia più ricco, più capace di essere dinamico. Ecco, portiamoci via questa provocazione, credo che possa diventare anche un po' una prospettiva che possiamo prenderci per prenderci cura appunto dell'ordinario delle nostre comunità, perché non siano mai comunità chiuse o elitarie, ma, come ci siamo detti stamattina, capaci di prossimità. Veniamo appunto alle apparizioni del Signore risorto. Sappiamo bene che la Chiesa nasce da lì, nel momento in cui la fede riparte, viene rilanciata dal fatto che questa volta è proprio il Signore, no, a prendere l'iniziativa. E prendere l'iniziativa vuol dire ritornare a quella morte, no, che non era stata compresa, per riconoscere lui, il crocifisso, come il risorto. Allora, questi testi, cosiddetti di apparizione del risorto, ci permettono in qualche modo di individuare qual è stato il pensiero delle prime comunità cristiane, come sono nate, come si sono concepite, o in che senso parliamo di comunità del risorto come comunità di prossimità, tornando al nostro tema. Allora, facciamo un percorso un po' particolare. Scopriremo che il risorto si manifesta attraverso modalità molto precise. Andiamo un po' alla scoperta di questa roba qui. Scopriremo forse delle cose anche un po' particolari, che in realtà stanno sotto i nostri occhi, ma non è detto che magari sempre le intuiamo o le vediamo. Allora, voi sapete che tutti i racconti di apparizione ci dicono una cosa, sostanzialmente. Se non era Gesù a prendere l'iniziativa di farsi vedere, nulla sarebbe più accaduto. Lo diciamo nei termini plastici della classica immagine, no? E cioè, se la pietra non, in qualche modo non veniva tolta, i racconti ci dicono, noi non eravamo in grado di togliere quella pietra. Abbiamo risposto liberamente a qualcosa che ci ha preceduti. Le donne vanno al sepolcro e vedono che qualcosa è già accaduto. La tomba è già aperta. Nello stesso tempo nulla di tutto questo avviene se non attraverso il cammino libero, consapevole, coinvolgente dei discepoli che cercano di appunto corrispondere a quella promessa della tomba vuota, eccetera. Ma a me interessa adesso farvi notare come Gesù si manifesta ai suoi discepoli. Perché? Perché la risurrezione non ci dice un'altra cosa rispetto a quello che ci siamo detti stamattina, ma conferma, rilancia una volta per sempre che il Signore desidera rimanere in mezzo a noi esattamente come ha voluto essere così dall'inizio, come il prossimo per eccellenza. Ecco perché la Chiesa nasce nelle case, tra le strade, in mezzo alla gente, perché nasce da quel contesto lì, da un modo molto particolare che il Signore risorto ha di manifestarsi ai suoi discepoli. Insomma, uno che vince la morte, noi ci aspetteremmo che qualche sassolino dalle scarpe vorrebbe toglierselo, no? Insomma, caspita, mi avete messo in croce, va bene, adesso sì, va tutto bene, il perdono, la riconciliazione, la pace, ricominciamo, però il rischio è che anche dentro di noi torni quella seconda immagine che era presente anche in Giovanni Battista, vi ricordate stamattina, no? Sì, però, pur anche se ci sono momenti in cui dai qualche sassolino dalle scarpe, no? O sono il vincitore della morte, invece vedrete che le cose non andranno di nuovo così. Qui non ci sarà nessun segno di potere, di onnipotenza, di distanza, neanche da parte di uno che avrebbe potuto far valere il suo essere vincitore addirittura sulla morte, capite? Allora, proviamo a vedere questa roba qua, perché può essere interessante per la nostra vita di credenti e di chiesa. Primo racconto che vi lascio come riflessione vostra. Siamo al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, dai versetti 11 al versetto 18, che è il famosissimo episodio dell'incontro tra il risorto e Maria di Maddala. Lo leggiamo un attimo. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Fino a qui c'è una donna che va al sepolcro per imbalsamare un morto, ed è ovvio che sia così. Sono avvenute una serie di cose, c'è stato un legame con Gesù molto forte. Che cosa succede? Che dopo la sua morte, per Maria di Magdala c'è ancora una possibilità, cioè quella di andare al sepolcro a trovare il corpo del Signore. Ma quel corpo non c'è più. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi. Termine che richiama la risurrezione di continuo, eh? Risorgere vuol dire mettersi in piedi, stare in piedi anche dentro la morte. Questo è il senso della risurrezione. Ma non sapeva che fosse Gesù. Vedete, qui torna il tema, eh? Cioè, fino a quando non succede qualcosa d'altro, la fede non riparte. Tanto era stato un dramma quella morte. Capite che vedere il figlio di Dio che muore significa mettere in discussione tutto il modo di pensare il Messia. Un Messia che muore non può essere il Messia. Deve essere potente. Lo pensava lo stesso Pietro, ancora fino all'ultima cena, vi ricordate? Tant'è che a un certo punto Gesù dirà: adesso non lo capirai, lo capirai dopo. Cioè, quella roba che è avvenuta è forte, Cioè, un Dio che muore così non può essere Dio, secondo quell'immagine di onnipotenza, va bene? Anche su questo dovremmo riflettere tanto, sulle nostre immagini di Dio. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» E adesso vorrei che ci soffermassimo su questo particolare che tendenzialmente rischiamo di lasciare da parte. Ella, pensando che fosse il custode del giardino, il giardiniere, gli disse: «Signore». Attenzione, perché quando nel Nuovo Testamento si dice «Kyrios, Signore», quella è già una professione di fede, eh? Signore. Quindi Maria di Magdala dice Signore a proposito di uno che riconosce come il giardiniere. Adesso mi soffermerò su questo. Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Non sto adesso qui a riflettere, e sarebbe molto importante, su tutta questa tematica dello sguardo. Fino a quando Maria ha lo sguardo rivolto alla tomba non vede nulla. Quando si sente chiamare e si volta, torna il tema dello sguardo di questa mattina. Coglie ciò che fino a quel momento non riusciva a intuire. Io non sono più lì nella tomba, sono io qua davanti a te in piedi che parlo con te, come è successo con la samaritana. Sono io che ti parlo, Maria, sono il vivente. Tant'è che poi subito dopo lo stesso Signore dirà: non mi trattenere, il famoso non li metangere, che non vuol dire non toccarmi, cioè non pensare che io sia un tuo possesso. Torna il tema delle relazioni di questa mattina. Qui c'è un tema importantissimo per la Chiesa, La Chiesa non può trattenere Gesù. Gesù non è il possesso della Chiesa. non mi trattenere, ma va dai miei fratelli. Sentite che bella questa cosa. Cioè, più Maria di Magdala rinuncia a trattenere, e più imparerà ad annunciare il Signore, andando dai suoi fratelli. La prossimità, la fraternità nasce nella misura in cui impariamo a non trattenere la vita per noi, ma semmai a moltiplicarla per altri. Questo è il senso della Chiesa. Ogni volta che la Chiesa trattiene è come un grembo sterile che non fa nascere, ma soffoca. Ogni volta che la Chiesa fa come Maria di Magdala, impara a lasciare andare e dunque a riconoscere il risorto nell'ordinario della vita, senza farne un possesso proprio. Faccio solo una piccola parentesi, ma magari su questo facciamo poi un incontro a sé. Maria di Magdala è a tutti gli effetti una apostola. Dunque, a meno che non vogliamo continuare ad avere salame sugli occhi, una donna ha la stessa precisa, identica caratura della testimonianza apostolica di Pietro. Da qui non si tratta poi di dedurre nulla o direttamente su ministeri o ministeri, ma questo ci fa pensare, il fatto che già fin dall'inizio la Chiesa è plurale, vedete? Anche su questo è potentissimo, il rinnovamento evangelico. Perché tanto per le donne quanto per gli uomini maschi, qui è accessibile una autorevole testimonianza apostolica. Chiuso, per modo di dire. Qui si aprirebbero tanti temi. Ma adesso mi interessa che proviamo a riflettere un istante su questo giardiniere. In genere questo testo è stato letto così e non è sbagliato, ma mi pare che dica solo una parte. Nonostante Maria di Magdala non abbia riconosciuto il Signore perché l'ha preso per il giardiniere di turno che era lì al sepolcro, attraverso quel percorso dello sguardo ha riconosciuto il Signore risorto. Vero. Il problema però che rischiamo di non cogliere è che il Vangelo parla esattamente di uno che è un giardiniere. Allora io non credo che qui il tema sia Maria di Magdala ha preso un abbaglio. Se ha visto un giardiniere è perché presumibilmente il Signore risorto si è manifestato così, custodendo un giardino. Per forza deve aver visto qualcuno che quel gesto del giardiniere lo faceva. Ci siamo? Dopodiché, certo, l'apertura della fede non basta, è un giardiniere. Deve succedere che per gli occhi di Maria di Magdala quel giardiniere, che rimane però il custode del giardino, capite? Che non è solo un abbaglio di Maria di Magdala, venga riconosciuto come il Signore. Ora, la suggestione che vi lascio è questa, poi tutta da verificare. La condizione perché Maria possa riconoscere il Signore risorto è che il Signore risorto non smetta di essere quello che è sempre stato. Perché nella sua vita Gesù è stato anche capace di essere un buon giardiniere e un buon contadino. Vi ricordate le parabole legate al terreno, al seme che cade in terra, i frutti? Solo uno che ne sa veramente di queste cose poteva parlare del regno di Dio in quel modo. Che cosa voglio dire? Non vi sembra straordinario che il nostro Dio, vincitore della morte, si manifesta come vincitore facendo la cosa più ordinaria che c'è, prendendosi cura di un giardino? Non sarà che Maria di Magdala sia riuscita a dire «Sei tu, Signore?» Certo perché si è voltata, certo perché il suo sguardo è cambiato, ma perché in qualche modo ha colto che, ah, ma allora ciò che il Signore ci ha sempre detto fin dall'inizio l'ha proprio fatto fino in fondo. Non è che vincendo la morte ha cambiato faccia, continua ad essere quello che è, il Dio prossimo, così vicino da non avere timore di essere un Dio che prende la zappa in mano e fa il contadino. Ricordiamocelo di questo, eh? Non credo che Maria di Magdala abbia preso un abbaglio. Probabilmente Gesù si è manifestato proprio così. Come dire, guardami Maria, io non sono un altro. Certo, non mi trattenere, perché sono risorto. Ma non dimenticarti che l'annuncio da dare ai fratelli è che io sono così, eh? Quello che ti raccontava le parabole. E che adesso continua a custodire il giardino. Tra l'altro qui c'è un'immagine antico testamentaria bellissima, perché richiama il giardino di Eden, eh? Bellissimo questo. Il nuovo Adamo, il vero Adamo, colui che dall'origine è proprio lui. Perché? Perché compie quel gesto di cura. Pensate anche oggi questa suggestione quanto può essere importante per quello che stiamo vivendo. Cosa vuol dire oggi prendersi cura del creato? Attenzione, perché il risorto si manifesta non solo, ma anche così, come colui che intanto è riconosciuto perché continuando ad essere prossimo alla vita di tutti si prende cura di un giardino. E il giardino non è forse innanzitutto, prima di ogni altra cosa, il nostro mondo, creato da Dio, che propriamente non sta vivendo anche lì un gran momento. Vi ricordate che già in Genesi si dice, tutto Yahweh consegna a Adamo perché tutto curi e custodisca. E non ne diventi il padrone. Vedete che c'è di nuovo questo non mi trattenere, no? Quasi come se si ripartisse dall'inizio, anzi è proprio così, perché il risorto è anche l'inizio di un nuovo giardino. Ci siamo? È il momento in cui davvero finalmente non si mettono più le mani per prendere le cose per sé. Ma Maria di Magdala riconosce la necessità di non trattenere nulla e dare la vita. Questo diventerà il modo attraverso cui l'umanità dovrà imparare per sempre, non trattenendo il suo Signore, ad abitare il mondo. Perché innanzitutto è il risorto stesso che prende in mano palo e rastrello, possiamo dirlo in questi termini, così ci capiamo, eh? E lui per primo si mette a lavorare così il terreno della vita. Certo che questa donna non può che dire, ma certo che sei tu il Signore. È certo. Cioè, uno che appare così, a differenza di ogni strana immagine idolatrica di Dio, non puoi che essere tu. Maria, ah, sei tu, è il Signore. Non mi trattenere. Questo è il modo con cui imparerai tu, da adesso in poi, come tutta la Chiesa, a custodire il giardino, come io ti ho insegnato. Non è una gran insegna di onnipotenza e di, no, come diciamo prima, ma è altrettanto potente, nel senso di una potenza di umanità, che ha una sua autorevolezza, peraltro, eh? Non è che viene meno l'autorevolezza. Ma certo non ha nulla da spartire con quella mondana, o idolatrica. Mai nessuno avrebbe pensato, di immaginare un Dio così, talmente presso, non vi ricordate il prologo, no? Presso Dio, da essere colui che si manifesta come il custode di un giardino. Bellissimo. Andiamo avanti. Una cosa simile succede in Giovanni 21, 1 e seguenti. Non leggo tutto, ci ricordiamo, siamo sulla spiaggia, Pietro e gli altri discepoli sono completamente sfigurati da tutto quello che è accaduto attorno al Calvario, non hanno capito nulla, devono riprendere tutto, non c'è comunione in quel momento, c'è disperazione e dispersione. A un certo punto Pietro torna a fare esattamente quello che faceva prima, cioè il pescatore di pesci, non pescatore di uomini come l'aveva chiamato Gesù. Non sa più che cosa fare, dice faccio quello che so, vado a pescare. Ogni tanto mi piace dire a quei giovani quando commento questo testo come succede sabato sera quando sei sotto casa il tuo gruppo giovani che dice cosa facciamo stasera, visto che non c'è un obiettivo, non si sa. A un certo punto qualcuno dice sentite, io opto per la pizza, chi vuole viene con me. Se no si sta lì e non si capisce mai cosa si vuol fare, no? Immagino che sia anche un po' accaduto così. A un certo punto devi fare qualcosa quando ci capitano queste mazzate nella vita, no? Quelle dure, dove siamo senza speranza, fallimenti, no? È veramente, vero o no? È già capitato, credo, a tutti, no? Di essere un po' lì, come Pietro, e dire, che facciamo adesso? Riprendo quello che so fare, però non sono così convinto, cioè c'è qualcosa di pesante in tutto questo, no? Pescare, quella notte non presero nulla, sappiamo quello che avviene. A un certo punto, quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù, di nuovo, torna il tema di cui prima. Gesù disse loro, figli, non avete nulla da mangiare? Che cosa aveva detto Gesù alla figlia di Gairo? Datele da mangiare. Vedete che torna la sua attenzione per le cose più comuni. Non avete nulla da mangiare? No. Allora egli disse loro, gettate la rete dall'altra parte e troverete. La gettarono, trovarono un sacco di pesci, vi ricordate? Anche questa cosa era già avvenuta, è nuova? No. In quello stesso luogo, con quasi le stesse modalità, non era forse iniziata la loro storia con il maestro? Vedete che prima di tutto noi speriamo nella vita, impariamo a sperare, perché facciamo memoria del bene che abbiamo già ricevuto e di cui ci eravamo dimenticati. Chi è risorto parte da lì. Dice, adesso dimenticate tutto il resto, prima era un'introduzione, adesso facciamo sul serio. No, vi fa ritornare esattamente lì. Non avete nulla da mangiare? Gettate dall'altra parte, fidatevi, esattamente come gli inizi. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Poi qua c'è un'ironia pazzesca. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Noi che leggiamo diciamo, eccolo lì, ci siamo di nuovo, adesso affonda. Vi ricordate? Quando Pietro con la sua foga, ti seguirò dopo. Quando leggiamo, oddio, Pietro prende l'iniziativa, ci viene già male, no? Adesso combina di nuovo qualcosa. Questa volta no. A quanto pare nuota, deve nuotare parecchio, ma non affonda. Gli altri discepoli invece vennero con la barca. Cioè, anche lui poteva, no? Vuol dire, potevi anche avvicinare. Però è la foga di Pietro. Attenzione. La nostra vita e il nostro carattere non viene cancellato dalla fede, eh? Attenzione perché questo non è scontato. Noi abbiamo avuto una spiritualità per secoli che ci ha detto seguire Gesù vuol dire mortificare la nostra vita, quello che siamo, ma a questo punto non si sa bene per cosa, perché allora cosa diventiamo? Pietro qui rimane quello di sempre, rimane Pietro che non si accorge che con un po' più di calma poteva starsene anche con gli altri e tornarsene a riva senza dover nuotare, eccetera, no? Ma invece è molto bello che Pietro rimanga questo, perché non gli è chiesto di essere un altro. Di cambiare vita, sì, certo. Di fidarsi, sì. Ma rimane il Pietro, eh. Dico, meno male. Non è che diventiamo degli angeli, rimane il Pietro che rispetto agli altri prende l'iniziativa. Prima la prendeva malamente, adesso forse sta cominciando a imparare che il suo carattere, che ha anche delle cose positive, lo può trasformare questa volta in una guida, magari un po' più sicura, anche se rimane il Pietro di sempre, molto sanguigno, che a volte si mette anche un po' nei pasticci da solo. Molto bello questo, non vedete? Cioè, il risorto si manifesta non cancellando chi siamo noi, ma addirittura sottolineando chi siamo noi, e anche i nostri caratteri diversi, e anche il meglio di noi, ciò che magari di bene nostro noi non sappiamo, perché ci buttiamo giù, perché diciamo non valgo niente, no. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Che cosa succederà? Che tutti arriveranno sulla riva, cominceranno a condividere pani e pesci, cose nuove? No. E alla fine di quel testo, leggetelo poi, si dirà, non dissero neanche più una parola perché sapevano che era lui. Ora, per l'ennesima volta, non perdiamo un dettaglio. Il dettaglio di prima era il giardiniere. Il dettaglio di questo testo è il fatto che questi, quando arrivano sulla riva, trovano uno che ha cucinato. Sul fuoco c'erano già pronti per loro pani e pesci, a cui poi loro hanno aggiunto i loro pesci, esattamente come era successo per la moltiplicazione dei pani. Ma guardate la prossimità del nostro Dio. Noi ci siamo mai immaginati un Dio che fa il cuoco? Ma lo dico seriamente, perché tante volte pensiamo che queste siano delle immagini, magari per far capire. No. Cioè, il Vangelo è il Vangelo, è talmente pratico, l'incarnazione arriva fino qui, Che vedete, il risorto stesso non può dire nulla di sé se non prendendo zappa e rastrello e facendo il giardiniere. Non può dire nulla di sé se non prendendo in mano pane e pesce, accendendo un fuoco e preparando cibo per questi che erano senza nulla, senza speranza. Li precede e poi tutti diventano suoi commensali. Altro gesto di prossimità, altamente eucaristico in questo caso, come ben sappiamo. Lo spezzare del pane, la condivisione del pane che diventerà il gesto attraverso cui per sempre il Signore si renderà presente in mezzo a noi. Ma non bypassiamo il fatto che si tratta di pane, si tratta di tavola, altrimenti spiritualizziamo subito, no? Andiamo di nuovo un po' troppo sulle nuvole e ci perdiamo la profondità di quei gesti, compreso l'essere un cuoco. Veniamo alla nostra vita. È poi tanto banale arrivare a casa, magari dopo una dura giornata di lavoro, e scoprire che qualcuno si è dedicato a te perché ti ha preparato qualcosa da mangiare? E non devi andare solo nel frigo a prenderti un panino magari del giorno prima. È diverso. È vero che in ambedue i casi mangi biologicamente, prendi cibo, ma è uguale? Domanda, non lo so. Se rispondiamo uguale, può anche essere. A me non sembra. Perché quel piatto preparato per te ti dice che qualcuno, che magari tanto quanto te ha avuto un sacco di fretta e di cose da fare, ha trovato il tempo per anticiparti e dire: ricordo che arriva e quindi preparo qualcosa per lui, per lei. È così banale? A me sembra straordinario che uno dei gesti, non il solo, ma certamente molto centrale, attraverso cui il risorto si manifesta ai discepoli, sia questo. Se non è questa prossimità concreta, capite, non generica, cioè qui vuol dire veramente impastare con le mani pane eccetera e fare qualcosa, parliamo di una prossimità possibile, diretta, immediata. Andiamo ancora avanti. Torniamo di nuovo indietro. Facciamo un po' questo percorso, è un po' particolare, ma Giovanni 20 all'inizio del capitolo. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro, corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove lo hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo, si recarono al sepolcro e qui comincia una strana maratona. Correvano insieme, tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro, giunse per primo al sepolcro, si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Quindi colpisce il dettaglio di questi teli. Sì, poi qui ci sono bibliografie, insomma, così per far capire in che senso il corpo, non il corpo, ok. È vero che anche questa volta non basta la visione di quel sepolcro vuoto con quei teli messi lì, perché si giunga alla fede. È necessario appunto ascoltare le scritture per aprirsi poco per volta. Vedete che alla fine c'è sempre questo filo rosso, seppur detto in modi diversi. Ma il terzo dettaglio su cui vorrei che ci soffermassimo è proprio il fatto che colui che sta vincendo la morte, perché sta risorgendo da morte, ha il tempo. No, adesso non voglio essere dissacrante, di prendere il ferro da stiro e piegare i teli della sua sepoltura. Questo perlomeno mi sembra suggestivo, non lo so, magari una forzatura, magari non c'entra nulla, non lo so, però sulla scia del giardiniere, sulla scia del cuoco, potrebbe anche essere che questa gente abbia cominciato a dire, perché qui si parla soprattutto di Pietro, è questo che è interessante, perché Pietro aveva questo problema, no? Pietro era ancora lì ad aspettare un Messia che prima o poi doveva fare giustizia. E ancora una volta, proprio verso di lui che corre, il risorto si manifesta così. Cioè come uno che come prima cosa, invece di in fretta e furia di uscire di no, fa questo gesto. I teli piegati lì. Mette ordine in casa. Potremmo dire o nella tomba. Ma quasi per dire anche la tomba diventa una casa, capite? Ciò che è il massimo dell'impossibilità di vita, cioè la morte, diventa un luogo di cura che può essere abitato. È dopo il giardiniere, dopo il cuoco, possiamo quasi dire il domestico. Attenzione, teniamole qua queste cose, se non voglio essere né dissacrante e né dire cose che non tengono dal punto di vista esegetico, eccetera. Ma credo che qua ci sia comunque una serietà. Non dico al di là dell'immagine, stiamo dentro l'immagine. C'è un giardino che finalmente può essere abitabile perché qualcuno se ne possa prendere cura. Ci sono relazioni che vengono ristabilite attraverso il gesto gratuito di un pasto che è già preparato per noi. C'è un'attenzione così delicata che permette anche ad un sepolcro, che è il massimo della distanza dalla vita, di poter essere in qualche modo umanizzato, attraversato. Ma vogliamo ancora andare avanti? Sempre a proposito di Pietro, vi ricordate che cosa succede alla fine del Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, dopo il famoso episodio dei pesci e dei pani sulla spiaggia? Che questa volta il risorto si manifesta direttamente a Pietro attraverso quel dialogo amichevole, pieno di affetto, vi ricordate? Pietro, o meglio, Simone di Giovanni, non lo chiama Pietro. Ho l'impressione che qui Pietro comincia ad arrabbiarsi perché dice: questo mi ha tolto il ruolo. Tu sei Pietro, ti chiamerai Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa. Andate a vedere, Gesù non lo chiama Pietro lì, Simone di Giovanni. A me piace pensare che questa cosa possa essere tradotta con: se vuoi essere Pietro e nessuno ti sta togliendo il lavoro, ti chiedo prima di essere Simone di Giovanni, di essere un uomo. E per fare questo c'è un'unica strada: dialogare tra noi come si dialoga tra amici. E cosa succede tra amici? Che anche le cose che non sono andate bene, le ferite, i tradimenti, possono essere affrontati anche in modo netto, diretto. Perché l'amicizia vera è questa, no? Sai che puoi anche andare giù con parole grosse, se necessario, confrontarti, perché c'è qualcosa che sostiene quel legame. Ci siamo? Non lo fai con tutti. Ed è anche ovvio che sia così. Mi ami tu? Mi ami tu? Mi vuoi bene tu più di costoro? Signore, tu lo sai che ti amo, che ti voglio bene, che ti voglio bene più di costoro, no? Tre volte fu tradito, tre volte viene riabilitata quell'amicizia. Io credo che qui dobbiamo osare questa cosa qua, cioè cogliere che in questo caso, oltre al giardiniere, a tutto ciò che ci siamo detti, qui c'è la figura del risorto come amico. E che Gesù stesso, per poter tornare al Padre, abbia bisogno che quel legame, quell'affetto, sia ricostituito. Altrimenti non so se è vero che fino in fondo l'annuncio di Gesù sulla prossimità è davvero vero. Quella prossimità è tale per cui lo stesso Gesù non può tornare al Padre, capite? Se non c'è il riscatto di quella ferita che era accaduta con Pietro. Per questo la prossimità diventa reale, no? E non mielosa, un po' retorica. Passa attraverso il confronto, il dialogo amichevole, molto forte, per superare una ferita, una incomprensione. Questo vuol dire essere prossimi, eh? La prossimità non è soltanto va bene, ok, vogliamoci bene, no? Queste robette un po', eh? E implica anche il momento in cui, no, su questa cosa confrontiamoci. Come mai è accaduto questo? Stiamo reciprocamente cambiando? forte, no, questa cosa? Il tema della cura del giardino, la cura del creato, il tema dell'ospitalità, no? Il cuoco, il tema della fraternità, della domesticità, i teli, il tema dell'affettività, la serietà dei rapporti amicali in cui ne va del riconoscimento del Signore risorto. E attenzione, ripeto, il risorto non ritorna al Padre prima di aver cercato di risolvere questa questione con Pietro, per mandarlo poi, esattamente come Maria di Magdala, ad annunciare il Vangelo. Ultimissima cosa, saltiamo al Vangelo di Luca, ed è inutile raccontare l'episodio dei discepoli di Emmaus, eh? Ma certo credo che sia utile concludere così il nostro percorso su la prossimità del risorto che rilancia la fede e fa nascere la Chiesa. Perché questa volta Gesù si manifesta, se volete, come straniero che si accosta, o se vogliamo utilizzare anche un'immagine, credo a noi cara, anche dal punto di vista del cammino educativo, qui Gesù sembra fare l'educatore di strada. Possiamo anche usare questo per attualizzare un pochettino, no? Cioè, intanto è necessario riconoscere in Gesù uno che in realtà è conosciuto bene, come i due discepoli, ma di cui avevano capito molto poco. Sono passati 3 giorni, non vi ricordate, ma loro fanno una cronaca di quello che è accaduto, ma come la può fare la cronaca di un giornale? Ma totalmente distaccati, non è il riconoscimento di qualcuno vivo e che ti cambia la vita, no? È successo sta roba qua, noi abbiamo capito poco, fallimento, punto. Poi quindi i psicologi avrebbero da fare, no? Perché c'è uno che parla di continuo, parla, l'altro zitto. L'altro in silenzio è più preoccupante, almeno questo si sfoga. Questo invece è una ferita dentro e non esce niente. Sappiamo quello che succederà. Sarà questo straniero che poco per volta lo è sempre di meno, è perché riprenderà le scritture, accompagnerà, si accosterà, non invade, vedete? E di nuovo colui che è nelle vicinanze, nei dintorni, come dicevamo stamattina. E permette a questi due, poco per volta, lentamente, di capire, di mettere insieme, rimani con noi, bellissimo, no? Fino allo spezzare del pane. Ecco, credo che qui questa volta il dettaglio sia il fatto che questo straniero, che poi verrà riconosciuto come il risorto, il vivente, accompagna sulla strada i nostri due personaggi. Un vero e proprio educatore di strada, che si fa vicino, che si fa prossimo, che non invade, che sa anche dire parole forti. Possibile che non capiate adesso, ma sempre con estrema delicatezza, salvo poi fare la cosa più straordinaria. Adesso che mi avete riconosciuto, state lì, adoratemi, tutti attaccati a me. È successo questo? Nel momento in cui lo riconobbero, sparì dalla loro vista. Colui che sta nelle vicinanze non si sogna di essere al centro di tutta la scena. Fa il contrario. Esce di scena per rimanere per sempre con noi. Cosa vuol dire questo anche per la Chiesa, no? Cosa vuol dire abitare il mondo così, come educatori di strada, non come dei leader che occupano tutta la scena e non ce n'è per nessuno? Interessante questo, no? Allora, sono proprio pennellate, molto veloci, poi chiaramente bisognerebbe starci molto su questo, ci sono studi, tante cose, ma adesso mi interessava solo lasciarvi intravedere attraverso queste immagini che ci possiamo lasciare, perché ricordiamoci che siamo in un contesto di ritiro, non di conferenza, eccetera, ci possano far comprendere che cosa ha voluto dire fino in fondo la prossimità come il nome stesso di Dio. E quindi, viceversa, cosa può voler dire per noi vivere tutto questo, personalmente, come Chiesa, per noi presbiteri nel ministero, per ogni laico responsabile della propria vita alla luce della fede e dell'edificazione della Chiesa per il battesimo che abbiamo ricevuto. Noi siamo seguaci di un Dio così è, che non porta vincendo la morte le insegne del soldato che sbaraglia il mondo intero. Le sue insegne sono queste. Ripeto, non voglio essere distaccante, ma è il Vangelo. Le sue insegne, ripeto, sono la zappa, un po' di pane, un po' di pesci, dei teli strani messi lì, il desiderio di ritrovare un amico e di accompagnare qualcuno lungo la strada. Non sono cose meravigliose, difficili, ma liberanti. La Chiesa nasce così. Poi la storia ha avuto tante cose diverse, ritorni, E chissà oggi cosa vuol dire per noi, no? Tutte le varie generazioni di cristiani, più o meno bene, perché siamo tutti limitati, hanno provato di continuo a ritornare lì. E chissà per noi oggi questo che cosa vuol dire. Non lo so. A ciascuno è il desiderio di provare a dare una piccola risposta partendo dalla propria vita. Non so, facciamo come prima, ci diamo una mezz'oretta, magari un po' meno stavolta, ma capisco che il pomeriggio magari...
Scusa, Luca, posso fare?
Luca 24, credo dal 13 in poi, i discepoli di Emmaus. Ci diamo una mezz'oretta, magari non so se qualcuno deve andare via prima o...
Potrebbe avere ancora un momento di fare un giro così di condividere.